Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e ben ritrovati alla quinta puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nella scorsa puntata di diritto ambientale, richiamando tutti gli articoli della Costituzione che trattano proprio questo argomento. Ed è proprio per tutti coloro che volessero recuperare la puntata della scorsa settimana che vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. App che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi, dei vostri device, scrivendo semplicemente Radio Fab, e podcast che passano anche sulle famosissime piattaforme denominate iTunes, Amazon Music e Google Podcast. Ma prima di dedicarci alla tematica odierna, introduciamo la nostra classica rubrica dedicata all'attualità e alla curiosità legislative. Questa sera parliamo di IMU, chiedendoci se è davvero necessario avere la residenza anagrafica nella prima casa per usufruire di questa esenzione. La risposta viene dalla Cassazione, la quale con un'ordinanza del luglio 2024, quindi recentissima, è tornata ad occuparsi di una questione spesso dibattuta, quella del rapporto tra esenzione dall'IMU, che ricordiamo che essere l'imposta municipale sugli immobili, e residenza anagrafica. Nella pronuncia, la Suprema Corte sostiene che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Infatti, si intende per, virgolettato, cari ascoltatori, effettiva abitazione principale l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Quindi, secondo la Cassazione, due sono gli aspetti che emergono dalla normativa vigente. Innanzitutto, l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta. In sostanza, il contribuente non può usufruire delle agevolazioni per più di una unità immobiliare. In secondo luogo, per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo così fine alle problematiche applicative dell'impostazione legislativa stessa. La Suprema Corte fa notare poi che non risulta invece espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, e questa è la vera innovazione di questa Cassazione, immobili diversi situati in differenti comuni. Nella motivazione della richiamata sentenza, la Corte spiega che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina una evidente discriminazione rispetto a chi, In quanto singolo o convivente di mero fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio e contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore. Secondo il giudice delle leggi, o meglio la Corte di Cassazione, infatti non vi è motivo di discriminare i coniugi dal momento che sia la legge sia la giurisprudenza riconoscono pacificamente la possibilità che essi fissino residenze diverse. Pertanto il contribuente può usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale solo se presso l'immobile interessato ha fissato la sua residenza anagrafica. E dopo questa curiosità giuridica andiamo a svelare il tema dell'odierna puntata. Questa sera parleremo di come tutelare la propria casa dai creditori. Ma prima di proseguire con la nostra tematica, ci andiamo ad ascoltare il grande Lucio Battisti con un brano intitolato Vendo casa.
L'erba è alta, ormai lo so. E dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo. La cucina, guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare. E mia madre è sempre qui. Ripete, non lasciarti andare. E la gente intorno a me, come un gufo vuole guardare, ma di strano cosa c'è? Questa casa ha visto amore, oggi vede un uomo che muore, oggi vede un uomo che muore. Du-dun-du-dun-du. Ormai quello strappo è da cucire, ho la barba lunga come tu la vuoi ed ho voglia di morire. Una birra poi, la tua bocca da baciare e la fiamma si alza ancora dentro me. Questa casa è tutta da bruciare, questa casa è tutta da bruciare, questa casa è tutta da bruciare. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Ed era il buon Lucio Battisti con Vendo Casa. Ed entriamo subito nel tema odierno dicendo che proteggere i propri beni immobili dai creditori è ovviamente una preoccupazione importante per coloro che si trovano ad affrontare situazioni di debito o che temono azioni legali per il recupero di alcuni crediti. Ma la difesa di un immobile dall'esecuzione forzata non può mai essere postuma. Una volta sorto il debito, qualsiasi tipo di espediente per tutelare la casa dai creditori e dal fisco può essere soggetto, e poi ci rientreremo anche a gambe tese, diciamo così, nell'arco di 5 anni successivi con la cosiddetta azione revocatoria. Scopo di tale azione è quello di rendere inefficace l'atto di disposizione del proprio patrimonio che danneggia i terzi, come ad esempio una vendita, una donazione o l'iscrizione di alcuni beni ad esempio ad un fondo patrimoniale. Il risultato qual è? È che il bene può essere ugualmente pignorato e messo all'asta. Non esistono quindi metodi infallibili, questo lo premettiamo, cari amici all'ascolto, per proteggere il patrimonio di famiglia. Se così fosse, del resto, varrebbe dire che la legge tutela più le ragioni dei debitori che non quelle dei creditori, il che sarebbe del tutto paradossale per il nostro ordinamento. Tuttavia, alcuni di questi strumenti sono, e li vedremo in puntata, più efficaci degli altri e appare più facile difendersi dal fisco, quindi dai debiti verso lo Stato, che non dai creditori privati. Ma prima di addentrarci nelle more delle richiamate modalità di tutela, vorrei riassumere quali sono i principali rischi che può correre un immobile in caso di pendenze debitorie. Sul punto diciamo che i creditori possono accedere al cosiddetto pignoramento immobiliare, quindi esecuzione immobiliare, per recuperare le somme dovute. I casi più comuni in cui gli immobili sono a rischio includono il mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario. In questo caso la banca può procedere al pignoramento dell'immobile sottoposto ad ipoteca. La seconda questione è relativa ai debiti fiscali. L'Agenzia delle Entrate, infatti, può agire sugli immobili del debitore, in particolare se il debito fiscale, anche qui ritorneremo, supera determinate soglie. E infine, in caso di debiti commerciali o personali, per così dire, quindi fornitori, creditori privati o finanziarie, possono ottenere dal giudice e dal tribunale un titolo esecutivo valido e avviare la procedura di pignoramento. In questi casi la legge offre una serie di strumenti legali per proteggere gli immobili, ma è necessario agire con anticipo e una buona strategia. E diciamo anche che le soluzioni che proporremo in puntata possono essere a grandi linee raggruppate in due categorie: quelle che comportano la perdita della proprietà del bene e quelle rivolte a creare uno scudo protettivo senza però rinunciare alla proprietà, alla titolarità di quel determinato bene, di quel determinato immobile. Il primo che citiamo di metodi volti appunto a tutelare la casa dai creditori e dal fisco a questo punto è il più usato dagli italiani e consiste nell'intestare l'immobile ai figli o ad altri familiari, come ad esempio al coniuge. Per farlo si procede davanti a un notaio con un atto di donazione in presenza di due testimoni, quindi è una vera e propria donazione. I vantaggi di questa operazione consistono nel fatto che l'immobile resta in famiglia. Inoltre il cedente si può continuare tranquillamente a godere l'immobile, a vivere all'interno dell'immobile. Inoltre, ancora una volta, vengono anticipati gli effetti successori, perché se io dono casa a un figlio anticipo un effetto successorio. E infine, tra i vantaggi, menzioniamo il fatto che le imposte di successione o di donazione, comunque in linea retta e tra coniugi, non vengono applicate per donazioni o comunque passaggi che sono inferiori a 1 milione di euro, quindi una casa normale, mettiamola così, non è soggetta solamente a imposta di bollo, imposta di registro e poco più. Gli svantaggi però di questa operazione sono i seguenti. La donazione non può essere più revocata dal donante. Inoltre l'intestazione a un parente è facilmente revocabile. Al creditore che agisce basta infatti nel primo anno d'arrogito trascrivere l'atto di pignoramento nei pubblici registri immobiliari per poter pignorare il bene. In pratica, e lo diciamo a cuor leggero, è come se la donazione non fosse mai stata fatta. Inoltre, tra gli svantaggi, richiamiamo il fatto che allo scadere dell'anno e per i successivi 4 anni, quindi in tutto 5 d'arrogito notarile, il creditore può facilmente esperire, avverso la donazione, l'azione revocatoria. È sufficiente infatti che dimostri che il debitore non ha altri beni che possono essere pignorati tali da coprire il suo debito. Inoltre, se il creditore è il fisco e il debito si riferisce a imposte sui redditi o IVA superiori a 50.000 euro, si potrebbe essere incriminati, quindi un reato, qualcosa di penale, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. E infine, diciamo e richiamiamo tra gli svantaggi di segnare o donare casa a un figlio, che la donazione potrebbe creare problemi di carattere ereditario, dovendo comunque chi dona rispettare le quote successorie o comunque le quote chiamate di legittima previste proprio dalla legge. Cari ascoltatori, torneremo a dedicarci alla nostra tematica solo tra poco. Ora ci andiamo ad ascoltare una bellissima cover dei The Doors intitolata Money.
I'll tell you people about something I need real bad. Talking about something I ain't seen for a very long time. Yeah. You know the best thing in life is free. Or you can give it to the birds and bees. I want some money. All right. I want some money. Yeah. All right. You don't even start your trail, but your lover can pay my bill. I want some money.
Oh, money. I need some.
e rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato questa bella cover dei The Doors intitolata Money. Ma andiamo avanti con la nostra puntata dicendo che oltre a vendere casa ad un familiare al fine di difendere il proprio immobile dai creditori, è possibile vendere l'immobile ad esempio ad un estraneo. In tal caso però bisognerà rinunciare definitivamente al proprio bene e trovare un modo ove far transitare i soldi per evitare che il pignoramento si sposti da un immobile al denaro. Anche in questo caso bisogna recarsi da un notaio, sebbene a pagare le imposte e l'onorario del professionista del notaio stesso sarà l'acquirente. La vendita può essere revocata entro 5 anni, ma con maggiore difficoltà rispetto alla donazione. In questo caso, il creditore deve dimostrare, oltre all'assenza di altri beni nel patrimonio del debitore, la consapevolezza della condizione debitoria da parte dell'acquirente, cosa tutt'altro che facile se si tratta di un estraneo e non di un familiare. Altra modalità di tutela di un immobile è l'inserimento dello stesso all'interno di un fondo patrimoniale. Se avviene detta procedura, la casa non può più essere pignorata per debiti successivi alla sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il fondo però rende i beni immobili aggredibili solo se i debiti provengono da spese per bisogni della famiglia. E sul punto appare doveroso precisare che anche i debiti per le imposte o quelli con il condominio sono considerati inerenti ai bisogni della famiglia. Ed altrettanto dicasi per quelli sorti nell'esercizio dell'attività lavorativa imprenditoriale o professionale. Vista l'ampia categoria di situazioni in cui il fondo patrimoniale appare essere inefficace, si tratta, e lo diciamo con chiarezza, di una misura sostanzialmente abolita, ciò in quanto tutela solo da spese relative a investimenti monetari, quindi investimenti ad esempio in borsa, e spese voluttuarie come ad esempio l'acquisto di un'auto di lusso, il che lo rende uno strumento molto molto traballante. Sicuramente però costituire un fondo patrimoniale è facile e molto economico. Si spendono circa 1000 euro ed è necessario solo recarsi dal notaio con il proprio coniuge. Il fondo permane finché la coppia è sposata. In più, a differenza della donazione e della vendita, il fondo non comporta la perdita della proprietà dell'immobile, che resta nella totalità e nella proprietà dello stesso soggetto. E poi il cosiddetto trust, che è una sorta di vendita fiduciaria. Si cede a un soggetto, di solito una società di gestione, la proprietà dell'immobile con obbligo di restituirlo dopo un certo periodo di tempo. Tempo durante il quale tale soggetto amministrerà il bene nell'interesse del mandante. Lo svantaggio del trust è che è molto costoso. Oltre alle imposte per la cessione, c'è da pagare la società di gestione proprio del trust. Ma dall'altro lato è una forma di vendita che garantisce la possibilità di ottenere indietro il proprio bene. Vi si ricorre però, e questo appare ovvio visti i costi, solo per grandi, grandissimi oserei dire, patrimoni immobiliari. Molto simile al fondo patrimoniale è il cosiddetto, quindi altro strumento che citiamo in puntata, vincolo di destinazione, a cui si ricorre il più delle volte quando in famiglia è presente una persona disabile. Consente esso di destinare uno o più beni del proprio patrimonio, che siano automobili, mezzi o immobili ad esempio, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, così dice la norma. L'interesse da perseguire ed a cui sono destinati i beni deve essere proprio indicato nell'atto. Anche tale vincolo è soggetto però ad azione revocatoria nei primi 5 anni dalla sua costituzione e non sempre è facile individuare uno scopo che appaia meritevole di tutela e non sia invece il frutto di un semplice artificio. E concludiamo il presente momento citando anche la separazione consensuale dei coniugi. Molte coppie, infatti, ricorrono all'artificio di fingere di separarsi. O meglio, la separazione è effettiva perché convalidata da un giudice, ma poi marito e moglie continuano a vivere insieme come se nulla fosse successo. Con la separazione, però, il coniuge debitore trasferisce in proprietà all'altro la propria casa, di solito perché ci sono dei figli. In questo modo, cambiando proprietario, nessun creditore potrà pignorare il bene. In realtà non è così. Anche la separazione fittizia può essere impugnata in ben due modi. Il primo è con l'azione simulatoria, termine di prescrizione 10 anni dalla separazione, dimostrando che non è stata un'effettiva separazione ma è stato tutto fittizio. Oppure con la classica e pluririchiamata in puntata azione revocatoria nel termine dei 5 anni. E dopo aver aggiunto questi importanti concetti, questi importanti fattispecie, oserei dire, ci andiamo a sentire lo stato sociale con un brano dal titolo abbastanza evocativo, cioè Pompa il debito.
Pompa il debito, spendi i soldi che non hai, monetizza sui diritti e parla solo dei problemi dei ricchi. Una ricca donna milanese ti invita ad essere femminista comprando una t-shirt firmata da 600 euro. Pagala, fregatene, pompa il debito. Il cosplay di David Bowie fa un discorso sull'inclusività con una giacca inclusiva da 6.000 euro. Compra anche quella, crea un mercato sull'identità. Ti piacciono gli uomini? Quella è la fila. Ti piacciono le donne? Quella è la fila. Ti piacciono tutti e due? Quelle con le lentiggini? Quelli pelati con la coda? I vigili urbani? Mettiti in fila e passa in cassa, che qui nessuno è più libero di scopare chi vuole, senza diventare un portafogli con le gambe. Pompa il debito! Soldi che non hai, chiedili in banca, su internet, alla Lega, a Elon Musk, che da quando è vegetariano risparmia un casino. E senti come sono buoni questi pomodori, un vero prodotto italiano, raccolti da braccianti africani in schiavitù, anche loro un vero prodotto italiano, raccolti coi tuoi soldi mentre eri distratto a chiederti: ma questi fratelli d'Italia sono biologicamente fratelli? Sono anche loro un vero prodotto italiano. Pompa il debito e non uscire di casa, fai attivismo solo digitale, così non corri il pericolo di parlare con qualcuno, confrontarti, cambiare idea e scoprire di avere torto. Dio mio, che palle gli altri, ammazzatevi. Crede le favole, che il mondo si cambi senza lottare, evitando le offese, le parolacce, le disinenze problematiche, quando in giro ci sono ancora padroni e sfruttati, licenziamenti via SMS, fabbriche svuotate e 4 morti sul lavoro ogni giorno, quando in giro ci sono sempre più persone deboli economicamente, che è il modo che hanno i ricchi per dire poveri. Ma stiamo divagando, meglio fare qualche nome: Agnelli, Elkan, Valditara, Cairo, Draghi, Berlusconi, Briatore, Moratti, Renzi, Boschi, Salvini, Letta, Calenda, Sgarbi, Meloni. Chi era ricco è diventato anche più ricco. Chi aveva potere ha continuato ad averlo. Chi aveva armi ha continuato ad averle. Diventa brand ambassador della tua schiavitù. Pompa il debito.
E rientriamo qui in diretta a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato lo stato sociale con questo eloquente brano intitolato Pompa il debito. E andiamo avanti dicendo che se per l'appunto il debito del soggetto è nei confronti del fisco, esso può tutelare la casa facendo in modo di non avere altri beni immobili intestati. Infatti, per legge, l'agente della riscossione, e adesso si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossione, non può pignorare l'unica casa del debitore se questa è anche luogo di residenza, adibita a civile dimora e abitazione non di lusso. Chi ha più di un immobile farà quindi bene a cedere tutti quelli in cui non vive per rendere impignorabile l'unico o quest'ultimo che dir si voglia. Quando invece si ha più di una casa o manca uno dei requisiti che andremo a dire, l'immobile può essere pignorato ma solo a queste condizioni, cioè che il debito deve essere superiore ad euro 120.000, deve essere iscritta prima di fare qualsiasi cosa all'ipoteca sulla casa, inoltre dall'ipoteca devono passare almeno 6 mesi per fare l'esecuzione sulla casa. Se il debitore, ad esempio, pagasse solo una parte del debito, in modo da far scendere la soglia a meno dei richiamati 120.000 euro, eviterebbe il pignoramento della casa senza commettere alcun illecito. Ma potrebbe anche il soggetto, in teoria, vendere un secondo immobile posseduto o rinunciare a un'eredità che gli riconosca un'ulteriore casa o una semplice porzione, perché badate bene, basta anche la porzione di un altro immobile. E tornando però dai debiti pubblici ai debiti privati, aggiungiamo che il soggetto potrebbe provare a tutelare il proprio immobile donandolo e poi stipulando con il donatario un contratto di affitto in favore di se stessi oppure di altri. Qui il pignoramento può ugualmente andare avanti, ma il creditore dovrà rispettare il diritto dell'inquilino se la trascrizione della locazione, quindi dell'affitto, è anteriore. Anche in questa ipotesi, comunque, è possibile esperire o tentare di esperire l'azione revocatoria. Per tutelare una casa si può ricorrere anche al famoso, oserei dire famosissimo, usufrutto. Esso è un diritto reale che consente a una persona, chiamata usufruttuario, di utilizzare e godere di un bene di proprietà di un'altra persona, chiamato nudo proprietario, percependone i frutti e i benefici, senza esserne però vero proprietario. In termini semplici, l'usufruttuario ha il diritto di abitare, affittare o sfruttare un immobile, mentre il nudo proprietario detiene la proprietà, ma non può godere del bene fino alla cessazione dell'usufrutto. In sostanza, l'usufrutto può essere utilizzato come strumento per proteggere gli immobili dai creditori, separando il diritto di utilizzo dell'immobile dalla vera e propria proprietà. La protezione che l'usufrutto offre agli attacchi dei creditori si basa sul fatto che, una volta ceduta la nuda proprietà, i creditori del debitore, scusate il gioco di parole, non possono più aggredire l'immobile, poiché esso non appartiene più giuridicamente al debitore, bensì al nudo proprietario. Tuttavia, è importante che il trasferimento della nuda proprietà avvenga prima che il debitore contragga i debiti o che vengano avviate procedure esecutive, altrimenti i creditori potrebbero impugnare l'atto di cessione e dimostrare che è stato fatto con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito, richiedendone così l'annullamento. L'usufrutto termina al momento stabilito nell'atto o con la morte dell'usufruttuario se è costituito a vita e si dice vitalizio. Alla cessazione dell'usufrutto, il nudo proprietario acquisisce automaticamente la piena proprietà, quindi la sua proprietà si dice che si espande sull'immobile, per l'appunto. Prima di passare alle conclusioni, cari amici all'ascolto, mi preme sottolineare e fare un piccolo inciso, come vi avevo promesso, in materia di azione revocatoria, questione che abbiamo dibattuto praticamente in tutti gli istituti citati in puntata. L'azione revocatoria può essere esperita solo se il debito è nato prima dell'atto da revocare. Per cui chi dona una cosa e il giorno dopo, paradossalmente, contrae un debito, è al riparo dall'azione revocatoria, a meno che non risulti che il suo era un disegno ordito proprio in partenza per fregare, per truffare da un certo punto di vista il creditore. Ciò che conta, però, è la nascita del debito e non il momento in cui è sorta la morosità. Può essere così revocata, ad esempio, la vendita di una casa avvenuta dopo la firma sul mutuo, anche se prima del rogito le rate erano state pagate correttamente. Cari amici, andremo a concludere il nostro racconto sulla casa solo dopo il prossimo brano. a voi Baschi Scalariac con il brano intitolato Solo Vivir. Ed erano gli Scalariac con Solo Vivir. E andiamo a concludere il nostro tema affermando che affrontare un pignoramento immobiliare è una delle esperienze più difficili e complesse che un debitore possa vivere. La possibilità di perdere la propria casa, che è spesso l'unico bene di valore, e il luogo in cui si vive con la famiglia, rappresenta un momento di grande stress sia emotivo che economico. Tuttavia, nonostante la gravità della situazione, è importante sapere che ci sono strumenti, che abbiamo detto in puntata, e soluzioni legali a disposizione per difendersi e agire tempestivamente con il supporto di un avvocato specializzato in cancellazione debiti e pignoramenti immobiliari. Questo può fare la differenza tra la perdita dell'immobile e la conservazione dello stesso. La complessità delle procedure esecutive legate ai pignoramenti immobiliari richiede una profonda conoscenza della legge e delle dinamiche che regolano i rapporti tra debitori e creditori. Un professionista valido non solo sarà in grado di fornire una difesa tecnica e legale di alto livello, ma rappresenta anche una figura cruciale per comprendere appieno le opzioni a disposizione e guidare il debitore attraverso le numerose fasi della procedura esecutiva. La prima azione fondamentale è quella di valutare la legittimità del pignoramento. Un avvocato esperto è infatti in grado di analizzare in dettaglio tutti i documenti ricevuti, dalla notifica del titolo, appunto titolo esecutivo, fino all'atto di pignoramento, ciò per verificare eventuali errori formali o procedurali che potrebbero invalidare l'azione del creditore. Un altro aspetto importante è la gestione delle trattative con i creditori, ciò perché molte persone, molti debitori, non sono consapevoli del fatto che, anche quando il pignoramento è già in campo, cioè già stato avviato, esistono margini per negoziare una soluzione alternativa, soprattutto con i privati. L'importanza di avere al proprio fianco un avvocato risiede anche nella capacità di monitorare attentamente ogni fase della procedura. La vendita all'asta, per esempio, non è sempre immediata e in molti casi l'immobile viene messo in vendita più volte prima di trovare un acquirente. Durante questo periodo il debitore ha ancora la possibilità di bloccare la vendita saldando il debito o raggiungendo un accordo stragiudiziale con il creditore. Inoltre, un avvocato può intervenire in ogni momento per presentare istanza di sospensione o cercare nuove soluzioni finalizzate ad evitare la perdita dell'immobile. Un professionista specializzato in cancellazione debiti è fondamentale per valutare l'opportunità di richiedere, ad esempio, una cosa che non abbiamo citato in puntata, cioè l'esdebitazione del debitore incapiente. Questa procedura, riservata ai soggetti che non hanno alcuna possibilità di far fronte ai propri debiti, consente di cancellare i debiti residui e fermare tutte le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti. Anche se si tratta di una misura estrema, l'esdebitazione rappresenta una via d'uscita, o forse a volte l'unica via d'uscita, per quei debitori che non dispongono di beni sufficienti per soddisfare la massa dei creditori. In conclusione, ribadiamo che affrontare un pignoramento immobiliare senza l'assistenza di un avvocato esperto è estremamente rischioso. Le conseguenze economiche e patrimoniali possono essere devastanti, ma con il supporto di un legale specializzato è possibile difendersi efficacemente, esercitare i propri diritti e trovare soluzioni che permettano di evitare la vendita della casa. Un professionista qualificato non solo offre una difesa legale solida, ma rappresenta anche un alleato prezioso in un momento di grande vulnerabilità personale, garantendo che il debitore affronti la situazione con serenità e consapevolezza, mantenendo la propria casa e riducendo il peso del debito. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo capitolo. Io, prima di passare all'ultimo brano di oggi, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, siamo quindi a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app. Noi vi lasciamo, cari ascoltatori, all'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e concludiamo con un brano meraviglioso del grande Fabrizio De André, intitolato La canzone del padre. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare. Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare. Le più piccole dirigili al fiume, le più grandi sanno già dove andare. Così son diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. E ora Berto, figlio della lavandaia, compagno di scuola, preferisce imparare a contare sulle antenne dei grilli. Non usa mai bolle di sapone per giocare. Seppelliva sua madre in un cimitero di lavatrici, avvolta in un lenzuolo quasi come gli eroi. Si fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi. E scappo via con la paura di arrugginire. Il giornale di ieri lo dà morto arrugginito. I becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia piovere addosso. Ho investito il denaro e gli affetti. Banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore. Ci sono distanze, non ci sono paure. Ma ogni notte lei mi si arrende più tardi. Vengono uomini, ce n'è uno più magro. Ha una valigia e due passaporti. Lei ha gli occhi di una donna che pago. Commissario, io ti pago per questo. Lei ha gli occhi di una donna che è mia. L'uomo magro ha le mani occupate, una valigia di ciondoli, un foglio di via. Non ha più la faccia del suo primo hashish. È il mio ultimo figlio, il meno voluto. Ha pochi stracci dove inciampare. Non gli importa d'alzarsi neppure quando è caduto. E i miei alibi prendono fuoco. Il Gottuso ancora da autenticare. Adesso le fiamme mi avvolgono il letto. Questi sogni che non fanno svegliare. Vostro onore, sei un figlio di Troia. Mi sveglio ancora e mi sveglio sudato. Ora aspettami fuori dal sogno. Ci vedremo davvero. Io ricomincio da capo.